Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti alla trasmissione dei viaggi del Contrario Club. Fra l'altro questa è l'ultima trasmissione della stagione, quindi il season finale, come dicono gli americani. Naturalmente la trasmissione tornerà poi a settembre, però questa è l'ultima trasmissione, quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione, tutti gli ascoltatori, ma abbiamo una puntata piena. Iniziamo subito con la presentazione del prossimo viaggio di Controradio. Ce ne parlerà Rossana Momberto. Buongiorno Rossana.
Sì, buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Rossana, dove, come, quando, qual è l'ultima creazione dello staff del Controradio Club per quanto riguarda i viaggi?
Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché in realtà è già diversi mesi che proviamo a organizzare questo viaggio, anzi già l'avevamo organizzato, poi abbiamo dovuto rimandare. Siamo riusciti finalmente a organizzare il viaggio Guatemala e Honduras, a grandissima richiesta, perché devo dire gli ascoltatori, i viaggiatori di Controradio veramente scalpitano per questo viaggio. Finalmente l'abbiamo organizzato, è online sul nostro sito, le iscrizioni sono aperte e possiamo partire a raccontare un po' questo viaggio.
E dai, allora, iscrizioni aperte, si parte il 29 gennaio, sono praticamente 13 giorni, dura la durata dell'avvenimento e si va in Guatemala. Raccontaci brevemente qual è lo spirito del viaggio, perché poi come al solito il programma dettagliato è poi online sul nostro sito. Diamo un po' l'idea di che cosa abbiamo voluto fare proponendo questo viaggio, Rossana.
Sì, esattamente. Intanto volevo rassicurare gli ascoltatori appunto sulle date, perché abbiamo cercato proprio anche di fissare le date in base alle esigenze di chi già sta aspettando questo viaggio, quindi speriamo di esserci riusciti. Ripetiamo: 29 gennaio, 10 febbraio, diamo prima le indicazioni tra virgolette tecniche, le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre, ma da un sondaggio, insomma, ci sono già veramente diverse, addirittura credo ci siano già delle persone iscritte.
Sì,
il viaggio
confermo,
è uscito da 2 giorni, quindi insomma da non dormirci troppo sopra. Allora, il viaggio è stato organizzato sulla base delle attrazioni principali di questo paese, che è un paese meraviglioso che conosco benissimo. Solo per dare qualche suggestione: Oceano Atlantico, Oceano Pacifico, striscia sottilissima di terra che arriva fino a 4.220 metri, un paese vulcanico, sono 37 i vulcani presenti sul territorio, di cui 3 sono assolutamente attivi, quindi abbiamo 2 mari, diverse fonti termali, la giungla, le città Maya, i mercati, le popolazioni tradizionali, c'è veramente tantissimo, una varietà immensa in un paese relativamente piccolo che si viaggia bene. Quindi, per dare qualche suggestione, noi arriveremo a Città del Guatemala, ma da lì ci sposteremo subito. È un viaggio lungo, prepariamo subito gli ascoltatori, che insomma è piuttosto lontano arrivarci, ma veramente saremo ripagati di questo viaggio, perché immediatamente ci sposteremo ad Antigua, che è l'antica capitale del Guatemala, patrimonio storico dell'umanità, una cittadina assolutamente veramente fantastica, proprio veramente bellissima, circondata dai vulcani, con edifici stupendi, tenuta benissimo, è anche un po' la capitale culturale del Guatemala. Qui si trova l'università e insomma avremo modo di che riposarci.
Poi per dare un'idea, no? La fondazione della città risale al 1543, quindi stiamo parlando di un'eredità storica notevole, questa della città di Antigua. Allora uno pensa a Guatemala, pensa soltanto a quello che è il patrimonio naturale, però lì la civiltà, gli spagnoli iniziarono a costruire le città prestissimo, nel 1500,
sì,
appunto.
Mm. Infatti Antigua rappresenta un po' insomma, un punto diverso da tutto il resto che vedremo, perché appunto è una città che è stata costruita e ricostruita dagli spagnoli, che mantiene comunque la sua tradizione culturale, quindi lì è una città veramente viva, dove ci sono molti studenti, edifici estremamente eleganti. Ma caro Jimmy, devi sapere che il Guatemala in realtà ha anche una fortissima ancora identità proveniente poi dalle antiche civiltà maya, addirittura certo la lingua è lo spagnolo, ma c'è anche il cacichel, che è questa lingua parlata da popolazioni di discendenza maya, che è assolutamente praticata. Addirittura il Guatemala è un paese dove anche nella capitale si trovano le persone che sono ancora vestite con il cortes e il huipil per quanto riguarda le donne, quindi abiti tradizionali maya. I bambini sono vestiti così, hanno questi tessuti, forse ve lo li avete visti da qualche parte, con queste casacche molto colorate, con uno sfondo o sul blu o sul rosso, tessute a mano, con questi vestiti, anche queste gonne che si chiudono quasi a portafoglio per quanto riguarda le donne, ma sono effettivamente i loro vestiti che si tessono a mano. Infatti si possono trovare anche ovunque, anche nei villaggi più piccoli, questi laboratori dove le donne e i bambini lavorano per farsi vestiti. Anche nelle campagne si trovano uomini e donne vestiti in abiti tradizionali che lavorano la terra, quindi l'identità è fortissima.
Ed infatti Rossana, il sottotitolo del viaggio è proprio la resistenza maya, nel senso che vive ancora l'anima di questa antica popolazione, e si potrà sentire questa presenza durante il viaggio.
Sì, sì, è veramente Guatemala pervaso da questa forte presenza ancora dei Maya, presente a partire dal Quetzal, che è l'uccello sacro, un sacro per i Maya, che fa parte proprio della loro moneta, e si può vedere l'immagine ovunque. Ma noi andremo proprio anche a toccare con mano, a vedere con i nostri occhi quello che era la grandissima civiltà precolombiana, perché abbiamo ben la visita a due siti archeologici, Tikal e Copan. Copan si trova in Honduras, vicino al confine con il Guatemala, e Tikal è un paese veramente, un'intera città maya dentro la giungla, quindi noi avremo modo, ma la giungla vera, non la giungla finta, cioè nel senso che ci si arriva, è tutto un enorme parco naturale infinito, noi ci addentreremo dentro la giungla per andare a visitare quello che è questa fantastica città. Anche Copan è bellissimo, sono stupende entrambe, io sono stata in entrambi i posti, e lì avremo modo di salire sulle piramidi Maya, di visitare il tempio del giaguaro, di entrare in contatto con quello che era la civiltà Maya, quindi visitare il luogo, il posto dove praticavano il gioco della palla, gli altari dove facevano i loro riti. Ma la cosa suggestiva è veramente salire su queste piramidi, perché da lì si ha una vista veramente di questa giungla sterminata e immensa. Tra l'altro, ora non credo sarà il nostro caso, ma chissà, potremmo essere fortunati, la giungla è estremamente abitata dal giaguaro, ci sono le scimmie urlatrici che si sentono alla sera, queste si sentono veramente, sono impressionanti, ma ci sono anche tutta una serie di appunto animali e fiori meravigliosi. Quindi avremo modo anche di visitare queste due città con l'aiuto, ovviamente, come sempre in tutti i nostri viaggi, bisogna ricordarlo, che è anche un po' il valore aggiunto delle nostre guide locali che parlano italiano, quindi ci racconteranno per bene tutto quello che era questa grandissima civiltà maya.
Rossana, facciamo un break e poi ritorniamo e ci racconti qualcos'altro di questo viaggio. torniamo a parlare di Guatemala. Abbiamo sempre al telefono Rossana Mamberto. Rossana, all'inizio hai detto che tu questo paese lo conosci benissimo, quindi svelaci il segreto, perché lo conosci benissimo, un paese che pochi conoscono, come mai?
No, non solo lo conosco benissimo, è quasi un po' come se fosse la seconda casa, perché tutto parte sì, perché la storia potrebbe durare delle ore, però ho fatto un attimo un riassunto veloce. Il fratello di mia nonna, che era un francescano, stava a Pola. Quando arrivò Tito fu intanto dichiarato nemico della patria, traditore della patria, e a un certo punto fuggì e fu imbarcato da Genova. Andò a Città del Guatemala, dove in una missione francescana, dove non vedevano lì un prete da non so quanti decenni, e quindi si stanziò lì. Venne raggiunto poi dopo diversi anni da mio zio, il fratello di mio padre, che anche lui si stanziò lì, trovò un pezzo di terra sul lago Atitlán che comprò. Tra l'altro il lago Atitlán sarà una delle mete che visiteremo, è bellissimo, è un lago di origine vulcanica che si trova a 1500 metri sul livello del mare, quindi temperatura costante, sempre perfetta. Tra l'altro viene chiamato Guatemala il paese dall'eterna primavera, perché soprattutto lì sul lago Atitlán non fa mai né caldo né freddo, è stupendo. E quindi comprò lì una terra e aprì un resort. Noi non staremo nel resort di mio zio perché non ha abbastanza posti, ma staremo nel resort lì di fianco, quindi chi vorrà potrà venire con me, andremo a fare una visita al resort Zampoc. Zampoc in cachiquel significa giaguaro, e quindi c'è questo veramente paradiso terrestre dove si è trasferito da diversi anni anche mio fratello, e per un certo periodo ha vissuto lì la figlia di mio zio, mia cugina, e mio padre ci è capitato anche per diversi anni perché lavorava su Guatemala, Honduras e Nicaragua. Quindi io ci sono stati dei momenti della mia vita in cui praticamente la mia famiglia era quasi tutta in Guatemala. Diciamo che lo conosco, lo percepisco ormai come un posto dove ho sicuramente anche delle radici. Ecco qua, ecco il riassunto velocissimo della mia
Mi sembrava importante e interessante condividere con gli ascoltatori, perché penso onestamente che sia un valore aggiunto, quindi sicuramente terrai a bada le guide locali con la tua conoscenza da locals praticamente.
Spero che, insomma, devo dire che in questo viaggio ci sono delle tappe che in realtà non conosco neanche io, quindi sono anche molto, anche perché, come tu sai, quando uno torna nei posti dove in qualche modo ha parenti che ci abitano, non è che può fare troppo turismo, quindi mi sento sempre un po' vincolata dai legami familiari.
Vedo che anche un viaggio vario, perché abbiamo fra città storiche, le rovine dei Maya, la natura, ma addirittura ci sono anche uscite in barca, uscite in lancia.
Sì, avremo un'uscita in barca quando saremo in viaggio per Tikal, appunto la città Maya, perché lì per andare a Tikal bisogna comunque, insomma, non è facilissimo da raggiungere, quindi bisogna arrivare a Rio Dulce, che è questo fiume che poi si infila nella giungla, quindi sicuramente faremo una gita in barca lì, e arriveremo anche su Livingston, che invece è questo paesino, almeno quando io ci sono stata era un paesino, mi dicono ora essere comunque un po' più cresciuto, che è proprio sulla spiaggia caraibica, quindi ci sarà anche questa pausa in questa spiaggia, che è un paese completamente diverso dal resto del Guatemala, perché è un posto dove lì si sono insediati proprio popolazioni di origine africana, quindi praticamente arrivando, girando per tutto il Guatemala, si passa dagli abiti tradizionali Maya, insomma anche tratti sudamericani, e poi si arriva a Livingston. Anche sulla spiaggia, musica reggae, tutto un altro mood. Ci ho fatto un capodanno lì, mi ricordo, era stato veramente divertente. Quindi passeremo anche da Livingston, ci fermeremo a questa Playa Bianca, che è una appunto una di queste spiagge caraibiche, ma avremo modo anche di visitare cascate con le piscine naturali, penso fonti termali, perché ci sono tantissime, essendo un paese di origine vulcanica è facilissimo anche trovare delle terme. Anzi, vedo che qua sul programma c'è una visita al lago Atitlan, c'è una visita a Santa Caterina Palopò, che è anche il posto dove tra l'altro vive mio zio e attualmente anche mio fratello. Vedo che non c'è la visita a una fonte termale nel lago a Santa Caterina Palopò, che è molto accessibile, quindi potrei anche portare i nostri viaggiatori a vedere questa a fare un bagno nel lago Atitlan, proprio in queste fonti termali caldissime ma veramente rilassanti, se avremo il tempo.
Senti, la cosa positiva è che questo è un viaggio praticamente on the road, è un viaggio on the road molto lungo con diverse tappe, però la cosa positiva è che poi si rientra, si prende un aereo per rientrare, per ritornare a Città del Guatemala, per poi ritornare in Europa. E quindi praticamente a tutti gli effetti è un viaggio on the road questo qui.
È un viaggio on the road, anche se le distanze percorse non sono poi lunghissime, perché appunto il Guatemala non è grande, è piccolino. Ovviamente insomma, chi viaggia con noi lo sa, una volta che si scelgono queste mete bisogna avere un po' di pazienza, perché comunque le strade e le infrastrutture sono quelle che sono, e in più il Guatemala è un paese appunto che arriva fino a 4000 metri e parte da zero, quindi insomma le strade sono abbastanza tortuose, quindi anche se gli spostamenti non sono lunghissimi in termini chilometrici, il tempo impiegato insomma può essere anche un po' più lungo, ecco, di quello che si può immaginare a muoversi in Italia, anche se ultimamente non apriamo la parentesi dei mezzi pubblici italiani.
C'è anche il fatto che viaggiare in autobus su queste strade è parte del viaggio stesso, perché non è che sei in una autostrada bloccato
poi,
per
diciamo,
due ore.
Abbiamo fatto trasferimenti ben più lunghi, anche certo. Viaggi insomma in Algeria, quindi insomma se vi guardate il programma ci sono tutti i tempi di percorrenza. Le tratte non sono lunghissime, il tempo piegato neanche, poi c'è appunto la possibilità, cioè prenderemo anche un aereo, quindi direi che è un viaggio assolutamente adatto a tutti.
Ultima, un viaggio ben studiato, ben bilanciato, con un sacco di è vario, soprattutto come dicevo prima, quindi naturalmente appetibile a molti viaggiatori del Contrario Club, un paese che non è, devo dire, non è conosciutissimo, ecco, quindi
sì. Volevo appunto, infatti questo volevo dire, avremo una visita al mercato di Chichicastenango, che è il mercato veramente più grande del Guatemala, e non immaginatevi mercati turistici con passatemi il termine, paccottaglia per turisti, ma è veramente un mercato tradizionale. Tra l'altro l'artigianato guatemalteco è bellissimo. Una cosa che volevo dire è che il Guatemala è pervaso da la giada, perché la giada era la pietra che utilizzavano i Maya, quindi si trovano anche monili meravigliosi, queste pietre, queste facce scolpite nella giada, figure di divinità Maya, quindi ci sono gioielli, tessuti, insomma sono sicura che i viaggiatori di Controradio avranno di che soddisfarsi nei loro acquisti, quindi lasciatevi un po' di spazio nella valigia. L'unico posto un pochino più turistico del Guatemala è Panacacel, che è appunto diciamo la città più grande del lago Atitlan. Noi faremo un giro anche in barca e andremo a visitare anche i paesi intorno, perché questa Panacacel fu uno di quei posti dove negli anni 70 si trasferì un po' una comunità hippie, e l'anima hippie del posto è rimasta. Però insomma, per il resto diciamo che avremo modo di visitare posti dove sicuramente non troveremo un turista, ecco.
Bene, Rossana Mamberto, ultima cosa, ridai le coordinate del viaggio speriamo sicuramente, è un viaggio molto richiesto, quindi quello che dico è se avete intenzione di partecipare registratevi in fretta, perché quando il viaggio è molto richiesto Non ci vuole molto tempo perché si riempie.
Sì, sì, il viaggio sì è stato votato da diverse decine di viaggiatori durante le nostre riunioni, quindi appunto è uscito un paio di giorni fa, rimarrà sul sito finché non raggiungeremo il numero. La scadenza per le iscrizioni è il 10 settembre, ma appunto il discorso è questo, la richiesta molto alta. Le date del viaggio: 29 gennaio la partenza, con il ritorno il 10 febbraio. Tutto il programma è sul sito, abbiamo messo sul banner la scheda per le prenotazioni, il programma dettagliato e insomma per il resto siamo qua.
Grazie Rossana Mamberto, ci risentiamo, buona giornata.
Grazie Jimmy, buona estate a tutti.
Il prossimo viaggio, il viaggio per il 2027 gennaio del Contralto Club in Guatemala, facciamo quella che in America si chiama The Season Finale, cioè l'ultima intervista della stagione. Ho al telefono Ilaria Passinetti, buongiorno Ilaria.
Buongiorno a tutti, ciao Jimmy.
Ciao Ilaria, tour operator che in qualche modo è il tour operator a cui ci appoggiamo per disegnare e poi realizzare i nostri viaggi, i viaggi del Contralto Club, che però oggi principalmente vorrei intervistare sul futuro in generale dei viaggi, no? Abbiamo subito la guerra fra Stati Uniti in Iran con diversi ritardi, poi in qualche modo la situazione si è un po' regolarizzata, stabilizzata, però ci sono tante incognite ancora sui viaggi, vero Ilaria? Raccontaci un po' qual è la situazione.
Tantissime incognite. La situazione è sempre sul filo del rasoio, nel senso che fortunatamente ci occupiamo di un bellissimo argomento nel nostro lavoro, i viaggi, i viaggiatori, lavoriamo a contatto con le persone, quindi è un bellissimo lavoro. Tuttavia, il rovescio della medaglia è che dobbiamo essere sempre pronti a far fronte a qualsiasi tipo di emergenza, e negli ultimi anni siamo anche un po' stufi, perché ogni volta ne succede una. Adesso tu mi hai citato l'ultima guerra, ma continuano purtroppo anche altre situazioni che si trascinano, e però c'è da dire questo: io un po' che faccio questo lavoro, ho notato negli anni che mentre c'è, appena avviene un avvenimento molto grave, si blocca tutto improvvisamente,
certo.
Panico assoluto, cancelliamo tutto, non andremo mai più in viaggio, eccetera eccetera, poi piano piano, purtroppo e per fortuna dall'altro lato, ci si abitua, come dici tu, le situazioni non si risolvono, però si normalizzano un po' e si riprende piano piano. Quello che stiamo vedendo noi adesso è stato proprio questo, cioè un blocco iniziale, tanta paura, piano piano verso l'estate però si comincia a pensare alle vacanze, si comincia a pensare all'anno prossimo, e c'è anche un certo fatalismo adesso, per cui il tempo che passa tra magari l'avvenimento grave e la ripresa adesso è più breve. Non è una ripresa totale, però ci sono dei segnali positivi da parte dei nostri viaggiatori. Si cambiano le mete, si restringe un po' il quadrante delle possibilità, però diciamo che c'è tanta voglia di viaggiare.
Ecco, si cambiano le mete. Noi abbiamo avuto una grossa discussione se fare o non fare il viaggio in Giappone, perché il problema sono gli scali lì, Dubai, per esempio, che è un hub fondamentale per tutti i viaggi in Asia. Poi naturalmente tutto è andato bene, anzi è andato anche meglio, perché gli aerei erano semivuoti e tutto funzionava meglio, perché c'era meno gente anche in aeroporto, però lì la situazione non è proprio migliorata moltissimo da quando siamo andati in Giappone.
Confermo, perché infatti, a proposito proprio di quest'ultimo conflitto qua che hai citato anche tu, dell'Iran, lì sono stati coinvolti alcuni paesi del Medio Oriente diversi dai soliti, perché poi come sapete, probabilmente sanno i vostri viaggiatori, noi programmavamo anche la Giordania, programmavamo tante mete che purtroppo si trovano dove si trovano questi paesi, quindi vengono sempre un po' interessati dalla paura che riguarda questi conflitti. In questo caso, in più, avendo questi scali di queste compagnie aeree che volano in tutto il mondo, via Dubai, via Qatar, eccetera, c'è proprio tanta paura nel volare verso Oriente, in particolare facendo questi scali. In più c'è stata tutto l'aumento, insomma, dei costi di carburanti, perché in questo specifico caso c'è anche stato quel problema lì che ha frenato tantissimo, e tante persone proprio ci dicono: ma aspetto, adesso quest'anno mi muovo verso l'Africa, mi muovo verso l'Europa, aspetto. In realtà poi si può tranquillamente partire, passare da questi scali tranquillamente, sempre tra virgolette, perché chissà cosa annunciano poi il venerdì per il lunedì. E la cosa che cerchiamo di fare noi per i nostri viaggiatori è proprio stare sempre allerta e preparare il piano B, C, D, E, F, eccetera eccetera, e cercare di essere flessibili,
ecco,
perché
una cosa importante è che i voli magari diminuiti, ma sono continuati. Una cosa forse
sono
con la quale tranquillizzavo anche i nostri viaggiatori per andare in Giappone è che se il volo viene autorizzato, viene confermato, probabilmente hanno in mano tutte le informazioni per poterlo fare, no? Questo è quello che vale, cioè, no? Altrimenti il volo viene cancellato se c'è il minimo dubbio,
sì,
no?
Anche perché prima di tutto un loro interesse riuscire a realizzare i voli e far percepire una certa sicurezza. Quindi finora devo dire a noi non è mai capitato di dover annullare un viaggio verso qualsiasi destinazione, né per mancanza di carburante, di cui si parlava tantissimo, eccetera, né per voli cancellati, a parte insomma proprio quei primi giorni, però subito dalla settimana dopo siamo stati anche fortunati, però insomma non abbiamo visto nessuna cancellazione. Invece c'era tantissimo allarmismo all'inizio, si diceva no, quest'estate non si potrà più volare, finirà il carburante. Finora non è finito e costa di più, però in qualche modo è stato trovato, quindi i viaggi continuano anche verso l'Oriente, verso l'estremo Oriente intendo.
Ecco,
sul Medio Oriente
finisce.
No, sul Medio Oriente ovviamente certe destinazioni che sarebbero anche sicure, non so, dicevo prima, citavo la Giordania, l'Oman, alcuni di questi paesi sono fattibili, però nessuno in questo momento li va a proporre proprio perché sono troppo vicini ai conflitti, insomma, anche se poi lì non c'è nessun problema, si potrebbe anche viaggiare, però ci si orienta un po' su altro in attesa che non si risolverà nulla, secondo me, nel breve, però sicuramente si normalizza in un certo qual modo e poi si riparte.
Ecco, alla luce di tutto ciò, come è cambiato il vostro lavoro? No? C'è una parte anche di assistenza sociale, di tranquillizzare, psicologica, perché immagino che le agenzie e i tour operator vengano tempestati da telefonate di persone che magari vogliono viaggiare ma hanno una serie di dubbi. Quindi come è cambiato in questo senso il vostro lavoro?
In questo senso noi adesso siamo un po' creatori di viaggi, un po' psicologi, un po' medici, un po' politici, un po' esperti di tutte queste cose, no, però scherzi a parte, è vero, si cerca tanta rassicurazione. C'è da dire che io trovo molto interessante come lavora la percezione delle persone, perché giustamente si seguono un po' insomma le notizie e a volte la percezione fa credere che verso alcune mete ci sia tanto pericolo perché sono vicine a, e verso altre no. Faccio un esempio, abbiamo dei viaggi per esempio in Armenia pieni di viaggiatori, tutti che vogliono andare in Armenia, bellissimo paese sicuramente, ma l'Armenia confina con l'Iran, confina con la Turchia, cioè è in un punto un po' particolare, però la percezione è l'Armenia non è né un paese islamico, l'Armenia non è un paese in Asia, in Europa, non è vero, in Asia, però la percezione è diversa e questo è interessante perché a volte dobbiamo affrontare noi che abbiamo le mani proprio insomma nella programmazione, sentiamo i nostri corrispondenti perché abbiamo nei vari paesi i nostri corrispondenti, abbiamo una visione anche molto diversa da quella che hanno i nostri viaggiatori, che sentono magari alcune notizie che parlano sempre di quel paese perché bisogna parlare di quello, e noi dobbiamo smontare tutta questa visione spiegando che attraverso le persone che vivono in questi paesi, quindi con cui noi abbiamo i contatti diretti, a volte abbiamo anche una visione più ampia di quella che viene proposta così, e poi le persone vanno, viaggiano, tornano e ci dicono: ah, però avevate ragione. Quindi, mentre prima era più facile, tra virgolette, convincere le persone, perché comunque non a fare certi viaggi perché non si sapeva nulla di quei paesi, adesso improvvisamente vieni bombardato da tutte queste notizie, ecco, invece devi un po' ridimensionare le cose tante volte e spendi ore al telefono, no?
Ecco, su questo probabilmente, proprio su questo caso che hai citato, no? Sull'Armenia, probabilmente è che anche se l'Armenia è probabilmente confinante con paesi in guerra, però non appare mai nelle news.
Bravo,
e
non
quindi,
appare mai.
E quindi è una situazione in cui praticamente chi viaggia all'Armenia non l'ha mai sentita nominare quando si parla di guerra, anche se è lì, è praticamente come...
Esattamente.
È molto interessante. Adriana, facciamo un break e poi al ritorno ho qualche altra domanda per te. Stai lì e non andare via.
No.
torniamo a parlare di viaggi. Abbiamo sempre Ilaria Passinetti al telefono della Travel Design Studio. Ilaria, ci sei sempre?
Eccoci qua, sempre qui.
Allora, vabbè, alla luce di tutto quello che abbiamo detto nella prima parte di questa intervista, quali sono le mete del 2027, no? Come si è praticamente spostata l'attenzione e i gusti dei viaggiatori per le possibili mete di viaggio del 2027?
Allora, tra quello che stiamo un po' vedendo sul 27, sicuramente c'è tanto interesse sempre verso l'America, sia America Latina, in particolare, anzi direi America Latina, però anche non so, gli Stati Uniti, nonostante tutto, comunque.
Questa era la domanda, gli Stati Uniti, ma Trump non è molto popolare, no? C'è tanta gente,
no,
soprattutto ascoltatori di Controradio, dice no, in America a dare soldi a Trump non ci vado.
Infatti è un ragionamento che fanno tanti viaggiatori di tutti gli orientamenti, perché lì poi. Però nonostante questo, cioè, non, malgrado questa presenza, gli Stati Uniti hanno talmente tanto da offrire che comunque è una meta che nell'immaginario piace sempre. E, però sì, tanti sottolineano questo punto e dicono aspetto e lo faccio quando non c'è. No, però America Latina invece, per esempio, tanto, nonostante sia una meta un po' costosa, bisogna dirlo, ma del resto si va dall'altra parte del mondo e quindi si fanno anche viaggi lunghi. E poi abbiamo sempre l'Africa, diciamo, sia il bacino mediterraneo, quindi paesi come l'Egitto, Tunisia, Algeria, questi paesi qui che sono vicini a noi, hanno tantissimo da offrire e facilmente appunto raggiungibili, quindi anche per viaggi più brevi magari. E poi i soliti paesi dell'Africa invece australe, quindi il Sudafrica, la Namibia, questi paesi anche attirano sempre, questi non, direi non hanno subito variazioni nell'attrazione.
Ecco, noi in Namibia ci siamo stati e posso confermare che è un viaggio veramente fra i più belli che abbiamo mai fatto. E quest'anno andiamo in Sudafrica, quindi mi aspetto molto anche dal Sudafrica.
Ecco, sì, Sudafrica per esempio è un viaggio proprio alla portata di tutti e molto 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 interessante, cioè che ha veramente tanto da offrire, non solo l'Africa dei safari, assolutamente anche le città, insomma un viaggio molto completo.
Torniamo all'America, perché abbiamo avuto una richiesta come Contro Radio Club, che fra l'altro io e te stiamo, io sto lavorando con la tua agenzia per un viaggio che in qualche modo prende come base il nostro Indian Nation, che però ci è arrivata una richiesta di farlo ancora di più in immersione in quello che la vita, i costumi, i luoghi, gli eventi dei nativi americani, in particolare dei Navajos, perché lì Arizona, Utah, Colorado, Sud Colorado, c'è la più grande riserva, una delle più grandi riserve, che non si chiamano più riserve, si chiamano Nations, dei Navajos. E appunto sto ridisegnando quello che era l'Indian Nation, anche la parola India non si può più usare ai giorni nostri, e fare un viaggio customizzato proprio sulla Navajo Nation. Che ne pensi? Come siamo messi con questo tipo di viaggio secondo te?
Ecco, questi viaggi soprattutto in occasione di alcuni eventi, per esempio quello che citi tu, poi sarà in occasione di, se non mi sbaglio Jimmy, se non correggimi, di questo raduno di tutti i nativi americani della nazione Navajo per queste celebrazioni tradizionali, quindi insomma danze, canti e quant'altro. Noi spesso facciamo viaggi in occasione di alcuni eventi, abbiamo fatto dei viaggi, alcuni ascoltatori magari hanno partecipato, in India per alcune feste. Ecco, questo genere di viaggi sono viaggi un po' particolari, quindi non proprio del classico turista, ma è per qualcuno che va proprio a cercare di entrare in contatto anche con la cultura locale e va soprattutto a interessare chi cerca degli aspetti particolari, cioè non il turista che fa il classico, per citando l'America, il classico California con i tre punti fondamentali dei parchi, poi torna a casa e non approfondisce.
Che però anche quello se uno non c'è mai stato è un viaggio d'obbligo, no? per iniziare la conoscenza del continente, diciamo, dell'America.
Quello assolutamente. C'è da dire che il taglio che viene dato a un viaggio dove ci sono anche degli eventi culturali offre la possibilità di avere magari delle tappe più classiche, anche perché quando si arriva si va nell'aeroporto, nella città, eccetera. Però per i viaggi di controradio, anche quelli magari che erano un po' più classici, hanno sempre avuto un taglio, a parte l'accompagnatore che conosceva il viaggio e il territorio meglio delle guide locali, però è sempre un taglio, insomma, particolare sulla cultura, sull'incontro magari con delle occasioni particolari. Questo viaggio che si vorrà proporre offre proprio la possibilità di partecipare anche a questo evento, quindi è proprio un plus.
Ecco, qua non parliamo del Powwow della nazionale della Navajo Nation a Window Rock, che io fra l'altro ci sono stato tanti anni fa, ed è veramente, diciamo, la festa nazionale dei Navajos, dove arrivano da tutta la nazione, campeggiano lì proprio con i pick-up truck, con le tende, e poi ci sono una serie di eventi, e quindi il viaggio non parte più da Las Vegas come partiva l'Indian Nation, ma parte da Phoenix, Arizona. Ed è fatto in concomitanza per poter prendere parte almeno due o tre giorni a questa festività.
E lì l'America, il Trump ce ne frega molto poco, se posso dire.
È praticamente inesistente.
Non ce ne preoccupiamo, si va per tutt'altri motivi, e per fortuna che gli Stati Uniti offrono tantissimo, quindi insomma possiamo viaggiare senza preoccuparci troppo di cosa sta a monte, ecco.
Allora, senti, faremo a settembre una riunione dei soci, dei viaggiatori del Controradio Club, però già qualche cosa propone l'agenzia, visto alla luce di tutte le cose che abbiamo detto, quali potrebbero essere i viaggi interessanti del 2027? Brevemente, senza stare a...
Brevemente, si saranno proposti sia dei viaggi a lungo raggio, quindi viaggi magari anche da 12-15 giorni, come... Beh, questo tra l'altro è stato pubblicato, se non sbaglio, il Guatemala e l'Honduras alla scoperta della civiltà Maya, e questo nella prima parte dell'anno. Poi, ma non entro poi così nello specifico, ci saranno altri viaggi sempre in Estremo Oriente, potrebbe di nuovo esserci la Mongolia, ci sono viaggi più brevi, più vicini, potrebbe esserci l'Egitto con un percorso molto alternativo, insomma ci sono tante idee. Poi naturalmente noi accogliamo sempre anche le proposte che partono poi dai viaggiatori, che ormai si sono quelli già conosciuti, magari hanno già delle proposte da fare, allora poi da lì si va ad elaborare altri itinerari. Qualcuno so che ha parlato di Tibet, insomma sono state fatte varie proposte. Adesso a questa cena saranno fatti dei sondaggi e poi elaboreremo proprio gli itinerari che sono di maggiore interesse.
Ecco, tra i viaggi brevi volevo menzionare che non solo sono i 50 anni di Controradio, ma sono ufficialmente anche i 50 anni del punk, della musica punk. 1976 viene data la data ufficiale, quella dell'uscita di Anarchy in the UK, The Sex Pistols, che avvenne nell'autunno di 50
volevamo
anni
venire,
fa.
Volevamo venire anche io e un paio di colleghe come accompagnatrici, se possibile, perché
e lì sarebbe uno dei viaggi brevi, sarebbe un weekend lungo, però dovrebbe includere anche le visite ai posti storici, tipo al Marchino, non so, ai posti che ancora ci sono, che erano appunto, sì, sono diventati famosi nell'epopea punk.
Esatto, un viaggio tematico focalizzato proprio su questo anniversario. Poi per quanto riguarda proprio i viaggi molto brevi, si pensava anche ad altre città come Lisbona, come Barcellona, cercando sempre di realizzare questi viaggi anche in occasione di alcuni eventi. O per esempio a Barcellona c'è stata l'inaugurazione della conclusione dei lavori alla Sagrada Famiglia,
la guglia più alta, sì,
tutto esatto, un discorso lì magari legato anche all'architettura modernista di Gaudì, insomma, abbiamo tanta carne al fuoco, poi andremo a definire meglio le cose, sì.
E con tutta questa carne al fuoco, questa è la fine di questa stagione di Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi del Conto Radio Club. Ci sentiamo a settembre, Ilaria, grazie davvero per...
Grazie a te Jimmy, grazie a tutti e speriamo di vedervi partecipare numerosi ai viaggi del Controradio, perché...
Quindi, sì, speriamo, buona estate a tutti, grazie Ilaria.
Buona estate, grazie a tutti, arrivederci.